Orlando Furioso, canto quinto.
La novella scozzese della Principessa Ginevra occupa l'intero canto e le prime ottave del successivo. L'intrigo è desunto da un romanzo spagnolo cui l'Ariosto aggiunge garbo, se non proprio migliore attendibilità.
Tutti gli altri animali che sono in terra, o che vivono quieti e stanno in pace, o se vengono a rissa e si fan guerra, ma la femmina il maschio non la face. L'orsa con l'orso al bosco sicura erra, la leonessa appresso il leon giace, col lupo vive la lupa sicura, né la juvenca ha del torel paura. Capominevol peste, che megera è venuta a turbar gli umani petti, che si sente il marito e la mogliera sempre garrir gingiuriosi detti, stracciar la faccia e far livida e nera, bagnar di pianto i geniali letti, e non di pianto sol, ma alcuna volta di sangue gli ha bagnati lì la stolta. Parmi non sol gran mal, ma che l'uom faccia contra natura e sia di Dio ribello, che s'induce a percuotere la faccia di bella donna o romperle un capello. Ma chi le dà veneno o chi le caccia l'alma del corpo con laccio o coltello, uomo sia quel, non crederò in eterno, ma in vista umana un spirito dell'inferno.
Cotali esser doveano i due ladroni che Rinaldo cacciò dalla donzella, da lor condotta in quei scuri valloni, perché non se n'udisse più novella. Lo lasciai che la render le cagioni s'apparecchiava di sua sorte fella al paladin, che le fu buono amico. Or, seguendo l'istoria, così dico. La donna incominciò. Tu intenderai la maggior crudeltade e la più espressa che in Tebe o in Argo o che in Micene mai o in loco più crudel fosse commessa.
E se, rotando il sole i chiari rai, qui men all'altre region s'appressa, credo che a noi malvolentieri arrivi, perché vedersi crudel gente schivi.
Che agli nemici gli uomini sien crudi, in ogni età se n'è veduto esempio.
Matar la morte a chi procuri e studi il tuo ben sempre, è troppo ingiusto e tempio. E a ciò che meglio il vero io ti denudi, perché costor volessero far scempio degli anni verdi miei contra ragione, ti dirò da principio ogni cagione.
Voglio che sappi, signor mio, che essendo tenera ancora, alle servigi venne della figlia del re, con cui crescendo buon luogo in corte e onorato tenni.
Crudele amore, al mio stato invidendo, fe che seguace, ahi lassa, gli divenni.
Fe d'ogni cavalier, d'ogni donzello, parermi il duca d'Albania più bello.
Perché egli mostrò amarmi più che molto, io ad amar lui con tutto il cor mi mossi. Ben so del ragionar, si vede il volto, ma dentro il petto mal giudicar possi. Credendo, amando, non cessai che tolto l'ebbi nel letto, e non guardai ch'io fossi di tutte le real camere in quella che più secreta avea Ginevra bella, dove tenea le sue cose più care e dove le più volte ella dormia. Si può di quella in sun verone entrare che fuor del muro al discoperto uscia. Io facea il mio amator quivi montare e la scala di corde onde salia io stessa dal veron giù gli mandai qualvolta amico averlo desiai.
Che tante volte ve lo fai venire quanto Ginevra me ne diede l'agio, che solea mutar letto, or per fuggire il tempo ardente, or il brumal malvagio. Non fu veduto d'alcun mai salire, però che quella parte del palagio risponde verso alcune case rotte, dove nessun mai passa o giorno o notte. Continuò per molti giorni e mesi tra noi secreto l'amoroso gioco. Sempre crebbe l'amore, e sì m'accesi che tutta dentro io mi sentia di fuoco. E cieca ne fui, sì che non compresi che gli fingeva molto e amava poco. Ancor che li suoi inganni, discoperti esser doveanmi a mille segni certi. Dopo alcun dì si mostrò nuovo amante della bella Ginevra. Io non so appunto s'allora cominciasse oppure innanzi dell'amor mio n'avesse il cor già appunto. Vedi, si m'è venuto era arrogante, s'imperio nel mio cor s'aveva assunto, che mi scoperse e non ebbe rossore chiedermi aiuto in questo nuovo amore. Ben mi dicea che uguale al mio non era, né vero amor quel che gli avea costei, ma simulando esserne acceso spera celebrarne i legittimi menei. Dal re ottenerla fia cosa leggera, qualor vi sia la volontà di lei, che di sangue e di stato in tutto il regno non era dopo il re di lui il più degno. Mi persuade, se per opera mia potesse al suo signor genero farsi, e veder posso che se n'alzeria a quanto presso al re possa uomo alzarsi, che me ne avria buon merto e non saria mai tanto beneficio per scordarsi, e ch'alla moglie e ch'ad ogni altro inante mi porrebbe egli in sempre esser mia amante. Io che era tutta satisfagli intenta, né seppi o volsi contradigli mai, e sul quei giorni io mi vidi contenta averlo compiaciuto mi trovai. Piglio l'occasion che s'appresenta di parlar d'esso e di lodarlo assai, e ogni industria d'opro, ogni fatica, per far del mio amator Ginevra amica. Feci col cuore e con l'effetto tutto quel che far si poteva, e sallo ed io. Né con Ginevra mai potei far frutto ch'io le ponesse in grazia il duca mio. E questo, che ad amare ella avea indutto tutto il pensiero e tutto il suo desio, un gentil cavalier, bello e cortese, venuto in Scozia di lontan paese, che con un suo fratel, ben giovinetto, venne d'Italia a stare in questa corte. Si fe nell'arme poi tanto perfetto che la Bretagna non avea il più forte. Il re l'amava e ne mostrò l'effetto, che gli donò di non picciola sorte castella e ville e giurisdizioni, e lo fe grande al par de gran baroni. Grato era il re, più grato era la figlia, quel cavalier chiamato Ariodante, per esser valoroso a maraviglia, ma più che la sapea che l'era amante. Né Vesuvio, né il monte di Sicilia, né Troia avampò mai di fiamme tante quante ella conoscea, che per suo amore Ariodante ardea per tutto il core. L'amar che dunque la facea colui, con cor sincero e con perfetta fede, fe che pel duca male udita fui, né mai risposta da sperarmi diede. Anzi, quanto io pregava più per lui, e gli studiava ad impetrar mercede, ella, biasmando sempre e dispregiando, se gli venia più sempre inimicando. Io confortai l'amator mio sovente che volesse lasciar la vana impresa, né si sperasse mai volger la mente di costei troppo ad altro amore intesa, e gli feci conoscer chiaramente come era sì da Riodante accesa che quanta acqua è nel mar piccola dramma non spegneria della sua immensa fiamma. Questo da me più volte Polinesso, che così nome è il duca, avendo udito e ben compreso e visto per se stesso che molto male era il suo amor gradito, non pur di tanto amor si fu rimesso, ma di vedersi un altro preferito come superbo, così mal sofferse
che tutto in ira e in odio si converse. E tra Ginevra e l'amator suo pensa tanta discordia e tanta lite porre e farvi nemicizia così intensa che mai più non si possino comporre. E por Ginevra in ignominia immensa, donde non sabbia o viva o morta a torre. Né dell'iniquo suo disegno meco volse o con altri ragionar che seco. Fatto il pensier, Dalinda mia mi dice, che così son nomata, saper dei che come suol tornar dalla radice arbor che tronchi e quattro volte e sei, così la pertinacia mia infelice, benché sia tronca dai successi rei, di germogliar non resta, che venire pur vorria a fin di questo suo desire. E non lo bramo tanto per diletto, quanto perché vorrei vincer la prova, e non possendo farlo con effetto, se lo fo immaginando, anco mi giova. Voglio, qualvolta tu mi dai ricetto, quando allora Ginevra si ritrova nuda nel letto, che pigli ogni vesta che la posta abbia e tutta te ne vesta. Come ella sorna e come il crin dispone, studia a imitarla e cerca il più che sai di parer d'essa. E poi, sopra il verone, a mandar giù la scala ne verrai. Io verrò a te con immaginazione che quella sì di cui tu i panni avrai. E così spero, me stesso ingannando, venire in breve il mio desir scemando. Così disse egli, io che divisa e sevra e lungi era da me, non posi mente che questo in che pregando egli persevra era una fraude, purtroppo evidente. E dal Veron, coi panni di Ginevra, mandai la scala onde salì sovente. E non m'accorsi prima dell'inganno che ne era già tutto accaduto il danno. Fatto in quel tempo con Ariodante, il duca avea queste parole o tali, che i grandi amici erano stati in ante che per Ginevra si fessero rivali. Mi maraviglio, incominciò il mio amante, ch'avendoti io fra tutti i miei uguali sempre avuto il rispetto e sempre amato, ch'io sia da te si m'ha rimonerato. Io son ben certo che comprendi e sai di Ginevra e di me l'antico amore, e per sposa legittima oggi mai per impetrarla son dal mio signore. Perché mi turbi tu? Perché pur vai senza frutto in costei ponendo il core? Io ben a te rispetto avrei per Dio, s'io nel tuo grado fossi e tu nel mio. Ed io, rispose Riodante a lui, di te mi maraviglio maggiormente, che di lei prima innamorato fui che tu l'avessi vista solamente. E so che sai quanto è l'amor tra noi, che esser non può di quel che sia più ardente. E sul d'essermi moglie intende e brama, e so che certo sai che ella non t'ama. Perché non hai tu dunque a me il rispetto per l'amicizia nostra che domande ch'a te aver debba? E chi t'avrei in effetto se tu fossi con lei di me più grande? Né men di te per moglie averla aspetto, sebbene tu sei più ricco in queste bande. Io non son meno al re che tu sia grato, ma più di te dalla sua figlia amato. Oh, disse il duca lui, grande cotesto errore a che t'ha il folle amor condotto. Tu credi esser più amato. Io credo questo medesimo, ma si può vedere al frutto. Tu fammi ciò ch'hai seco manifesto, e io il segreto mio t'aprirò tutto. E quel di noi che manco aver si veggia, c'è da chi vince, ed altro si proveggia. E sarò pronto, se tu vuoi ch'io giuri di non dir cosa mai che mi riveli. Così voglio ch'ancor tu m'assicuri che quel che io ti dirò sempre mi celi. Venner dunque d'accordo agli scongiuri e posero le mani sugli evangeli. E poiché di tacer fede si diero, Ariodante incominciò primiero. E disse, per lo giusto e per lo dritto, come tra sé e Ginevra era la cosa, ella gli aveva giurato e a bocca inscritto che mai non saria ad altri che a lui sposa. E se dal re le venia contraddito, gli promettea di sempre essere ritrosa da tutti gli altri maritaggi poi, e viver sola in tutti i giorni suoi. E che esso era in speranza, pel valore che aveva mostrato, in arme a più d'un segno, ed era per mostrare, a laude e a onore, a beneficio del re del suo regno, di crescer tanto in grazia al suo signore, che sarebbe da lui stimato degno che la figliola sua per moglie avesse, poiché piacere a lei così intendesse. Poi disse: a questo termine sono io, né credo già che alcun mi venga appresso, né cerco più di questo, né desio dell'amor d'essa aver segno più espresso, né più vorrei se non quanto da Dio per connubio legittimo è concesso, e saria in vano il domandar più innanzi, che di bontà so come ogni altra avanzi. Poiché ebbe il vero a Leodante esposto della mercè che aspetta a sua fatica, Polinesso, che già s'avea proposto di far Ginevra al suo amator nemica, cominciò: sei da me molto discosto, e vo che di tua bocca anco tu il dica, ed è il mio ben veduta la radice che confessi me solo esser felice. Finge ella teco, né t'ama né prezza, che ti pace di speme e di parole. Oltre a questo, il tuo amor sempre a sciocchezza, quando meco ragiona, imputar suole. Io ben d'esserle caro, altra certezza veduta no, che di promesse e fole. E te il dirò sotto la fe in secreto, benché farai più il debito a star cheto. Non passa mese che 3, 4 e 6, e talor 10 notti, io non mi trovi nudo abbracciato in quel piacere con lei, ch'all'amoroso ardor par che si giovi. Se che tu puoi vedere, sa piacer miei son da guagliar le ciance che tu pruovi. Cedimi dunque, ed altro ti provedi, poiché si inferior di me ti vedi.
Non ti vo creder questo, gli rispose Ariodante, e certo so che menti. E composto fra te tai queste cose, a ciò che dall'impresa io mi spaventi. Ma perché a lei son troppo ingiuriose, questo che hai detto sostener convienti, e non bugiardo sol, ma voglio ancora che tu sei traditor mostrarti orora.
Suggiunse il duca: non sarebbe onesto che noi volesse la battaglia a torre di quel che t'offerisco manifesto quando ti piaccia innanzi agli occhi porre.
Resta smarrito Ariodante a questo, e per l'ossa un tremor freddo gli scorre, e se creduto ben gli avesse a pieno, venia sua vita allora allora meno. Con cor trafitto e con pallida faccia e con voce tremante e bocca amara rispose: quando sia che tu mi faccia vedere questa avventura tua sì rara, prometto di costei lasciar la traccia, a te sì liberale, a me sì avara. Ma ch'io te voglia creder, non far stima, s'io non lo veggio con questi occhi prima.
Quando ne sarà il tempo, avvisarotti, soggiunse Polinesso e dipartisse. Non credo che passar più di 2 notti, ch'ordine fu che il duca a me venisse. Per stoccar dunque i lacci che condotte avea sì cheti, andò al rivale e disse che s'ascondesse la notte seguente tra quelle case ove non sta mai gente. E dimostrogli un luogo a dirimpetto di quel verone ove solea salire. Ariodante avea preso sospetto che lo cercasse far quivi venire come in un luogo dove avesse letto di polli agguati e farvelo morire, sotto questa finzione che vuol mostrargli quel di Ginevra che è impossibile pagli. Di volervi venir prese partito, ma in guisa che di lui non sia men forte, perché accadendo che fosse assalito, si trovi sì che non tema di morte. Un suo fratello avea, saggio e tardito, il più famoso in arme della corte, detto Lurcanio, e avea più cor con esso che se 10 altri avesse avuto appresso. Secco chiamollo e volse che prendesse l'arme, e la notte lo menò con lui. Non che il segreto suo già gli dicesse, né l'avria detto adesso né ad altrui. Da sé lontano un trar di pietra il messe. «Se mi senti chiamar, vien», disse, «a noi. Ma se non senti, prima che io ti chiami, non ti partir di qui, frate, se m'ami». «Va pur, non dubitar», disse il fratello. E così venne a Rio Dante cheto e si celò nel solitario ostello che era d'incontro al mio veron secreto. Vien d'altra parte il fraudolento e fello che d'infamar Ginevra era sì lieto, e fa il segno, tra noi solito e nante, a me che dell'inganno era ignorante. Ed io, con veste candida e fregiata per mezzo a liste d'oro ed ogni intorno, e con rete pur d'or, tutta adombrata di bei fiocchi vermigli al capo intorno, foggia che sol fu da Ginevra usata, non da alcun'altra. Udito il segno, torno sopra il veron, che in modo era locato, che mi scopria dinanzi e d'ogni lato. L'Urcanio in questo mezzo, dubitando che il fratello a pericolo non vada, o come pur comun disio, cercando di spiar sempre ciò che ad altri accada, l'ira pian pian venuto seguitando, tenendo l'ombre e la più oscura strada. E a men di 10 passi a lui discosto, nel medesimo stel s'era riposto. Non sapendo io di questo cosa alcuna, venni al veron nell'abito ch'ho detto, siccome già venuta era più d'una e più di 2 fiate a buono effetto. Le veste si vedean chiare alla luna, né di simile essendo anch'io d'aspetto, né di persona da Ginevra molto, fece parere un per un altro il volto. E tanto più che era gran spazio in mezzo fra dove io venni e quelle inculte case, ai 2 fratelli che stavano a rezzo, il duca agevolmente persuase quel che era falso. Or pensa in che ribrezzo, a Rio Dante in che dolor rimase. Vien Polinesso e alla scala s'appoggia che giù mandagli e monta in sulla loggia. A prima giunta io gli getto le braccia al collo, ch'io non penso esser veduta. Lo bacio in bocca e per tutta la faccia, come far soglia ad ogni sua venuta. Egli, più delusato, si procaccia ad accarezzarmi e la sua frade aiuta. Quell'altro, al rio spettacolo condutto, misero sta lontano e vede il tutto. Cade in tanto dolore che si dispone allora allora di voler morire, e il pome della spada in terra pone, che sulla punta si volea ferire. L'Urcanio, che con grande ammirazione aveva veduto il duca a me salire, ma non già conosciuto chi si fosse, scorgendo l'atto del fratel, si mosse e gli vietò che con la propria mano non si passasse in quel furore il petto. Se era più tardo o poco più lontano, non giugnea a tempo e non faceva effetto. «Ah, misero fratello, fratello insano!» gridò. «Perché hai perduto l'intelletto ch'una femmina morte trarti debbia? Ir possan tutte come al vento nebbia! Cerca far morir lei che morir merta, e serva più tuo onor tu la tua morte. Fu d'amar lei quando non t'era aperta la fraude sua. Ora da odiar ben forte, poiché con gli occhi tuoi tu vedi certa quanto sia meretrice e di che sorte. Serba quest'arme che volti in te stesso a far dinanzi al re tal fallo espresso». Quando si vede Rio Dante giunto sopra il fratel, la dura impresa lascia, ma la sua intenzion da quel che assunto avea già di morir poco s'accascia. Quindi si leva e porta non che punto, ma trapassato il cor d'estrema ambascia. Pur finge col fratel che quel furore non abbia più che dianzi avea nel core. Il seguente mattin, senza far motto, al suo fratello o ad altri, in via si messe, dalla mortal disperazione condotto. Né di lui per più dì fu chi sapesse, fuor che il duca al fratello, ogni altro indotto era chi mosso al dipartir l'avesse. Nella casa del re di lui diversi ragionamenti e in tutta Scozia fersi. In capo d'otto o di più giorni in corte venne innanzi a Ginevra un viandante e novelle arrecò di mala sorte, che s'era in mar sommerso a Rio Dante di volontaria sua libera morte, non per colpa di Borea o di Levante, d'un sasso che sul mar sporgea molt'alto avea col capo in giù preso un gran salto. Colui dicea: pria che venisse a questo, a me che a caso riscontrò per via, disse: vi ammego, a ciò che manifesto per te a Ginevra il mio successo sia. E dille poi che la cagion del resto che tu vedrai di me, corora fia, è stato sul perché ho troppo veduto. Felice se senza occhio fossi suto. Iramo a caso sopra Capobasso, che verso Irlanda alquanto sporge in mare. Così dicendo, di cima d'un sasso, lo vidi a capo in giù sott'acqua andare. Io lo lasciai nel mare e da gran passo ti son venuto la nuova a portare. Ginevra, sbigottita in viso smorta, rimase a quell'annunzio mezza morta. Oddio, che disse e fece poiché sola si ritrovò nel suo fidato letto. Percosse il seno e si stracciò la stola e fece all'aureo crin danno e dispetto, ripetendo sovente la parola che Rio Dante avia in estremo detto, che la cagion del suo caso empio e tristo tutta venia per aver troppo visto. Il rumor scorse di costui per tutto che per dolor s'avea dato la morte. Di questo il re non tenne il viso asciutto, né cavalier né donna della corte. Di tutti il suo fratel mostrò più lutto e si sommerse nel dolor sì forte cade sempre di lui contra se stesso voltò quasi la mano per egli appresso. E molte volte, ripetendo seco che fu Ginevra che il fratel gli estinse e che non fu se non quell'atto bieco che di lei vide che a morir lo spinse, di voler vendicarsene sì cieco venne e sì l'ira e sì il dolor lo vinse che di perder la grazia vilipese e t'aver l'odio del re e del paese. E innanzi al re, quando era più di gente la sala piena, se ne venne e disse: sappi, signor, che di levar la mente al mio fratel sì che a morir ne gisse, tata è la figlia tua sola nocente, che a lui tanto dolor l'alma traffisse d'aver veduta lei poco pudica, che più che vita ebbe la morte amica. Era ne amante, e perché le sue voglie disoneste non fur, non vo coprire. Per virtù meritarla aver per moglie da te sperava, e per fedel servire. Ma mentre il lasso ad odorar le foglie stava lontano, altrui vide salir sull'arbor riserbato e tutto essergli tolto il disiato frutto. E seguitò come egli avea veduto venir Ginevra sul Verone e come mandò la scala onde era lei venuto un drudo suo, di chi egli non sa il nome, che s'avea per non esser conosciuto cambiati i panni e nascose le chiome. Soggiunse che con l'arme egli volea provar tutto a servir ciò che dicea. Tu puoi pensar se il padre addolorato riman quando accusar sente la figlia. Sì, perché ode di lei quel che pensato mai non avrebbe e una gran maraviglia. Sì, perché sa che fia necessitato se la difesa al conguerier non piglia, il qual l'Orcanio possa far mentire, di condannarla e di farla morire. Io non credo, signor, che ti sia nuova la legge nostra, che condanna a morte ogni donna e donzella che si prova di sé far coppia altrui che al suo consorte. Morta ne vien, se in un mese non trova in sua difesa un cavalier sì forte
che contra il falso accusator sostegna che sia innocente e di morire indegna.
Ha fatto il re bandir per liberarla, che pur gli parca torto sia accusata, che vuol per moglie e con gran dote darla a chi torrà l'infamia che l'è data. Chi per lei comparisca non si parla guerriero ancora, anzi l'un l'altro guata, che a quell'urcanio in arme è così fiero che par che di lui tema ogni guerriero. Atteso all'empia sorte che Zerbino, fratel di lei, nel regno non si trove, che va già molti mesi peregrino, mostrando di sé in arme inclite prove, che quando si trovasse più vicino quel cavalier Gagliardo, o in luogo dove potesse avere a tempo la novella, non mancheria d'aiuto alla sorella. Il re, che intanto cerca di sapere, per altra prova che per arme, ancora se sono queste accuse o false o vere, se dritto o torto è che sua figlia mora, ha fatto prender certe cameriere, che lo dovrian sapere se vero fora. Ond'io previdi che se presa era io, troppo periglio era del duca e mio. E la notte medesima mi trassi fuor della corte e al duca mi condussi, e gli feci veder quanto importassi al capo d'Amendua se presa io fussi. Lo dommi e disse ch'io non dubitassi. Ai suoi conforti poi venirmi indussi ad una sua fortezza da qui presso, in compagnia di dui che mi diede esso.
Hai sentito, signor, con quanti effetti dell'amor mio fai Polinesso certo? E se era debitor per tai rispetti d'avermi cara o no, tu il vedi aperto.
Or senti il guidardon ch'io ricevetti. Vedi la gran mercè del mio gran merto. Vedi se deve, per amare assai, donna sperar d'essere amata mai. Che questo ingrato, perfido e crudele, della mia fede ha preso dubbio al fine, venuto in sospizion ch'io non rivele a lungo andar le fraude sue volpine. Ha finto, a ciò che m'allontane e cede finché l'ira il furor del re decline, voler mandarmi ad un suo luogo forte.
E mi volea mandar dritto alla morte.
Che di secreto ha commesso alla guida, che come m'abbia in queste selve tratta, per degno premio di mia fe m'uccida. Così l'intenzione gli venia fatta, se tu non eri appresso alle mie grida.
Ve come amor, ben chi lui segue tratta.
Così narrò da Linda al paladino, seguendo tutta volta il lor cammino. A cui fu, sopra ogni avventura, grata questa, d'aver trovata la donzella che gli avea tutta l'istoria narrata dell'innocenza di Ginevra Bella.
E se sperato avea, quando accusata ancor fosse a ragion, d'aiutar quella, via con maggior baldanza or viene in prova, poiché evidente la calunnia trova. E verso la città di Santo Andrea, dove era il re con tutta la famiglia, e la battaglia singular dovea esser della querela della figlia, andò Rinaldo quanto andar potea, finché vicino giunse a poche miglia. Alla città vicino giunse, dove trovò un scudier ch'avea più fresche nuove. Un cavalieri strano era venuto, che a difender Ginevra s'avea tolto, con non usate insegne e sconosciuto, però che sempre ascoso andava molto, e che dopo che vera, ancor veduto non gli avea alcuno al discoperto il volto, e che il proprio scudier che gli servia dicea giurando: io non so dir chi sia. Non cavalcaro molto, ch'alle mura si trovar della terra e in sulla porta. Da Linda andar più innanzi avea paura. Pur va, poiché Rinaldo la conforta. La porta è chiusa, e da chi n'avea cura Rinaldo domandò: questo chi importa? E fugli detto, perché il popolo tutto a veder la battaglia era ridotto, che tra l'Urcanio e un cavalieri strano si fa nell'altro capo della terra, ovvero un prato spazioso e piano, e che già cominciata hanno la guerra.
aperto fu al signor di Monte Albano, e tosto il portinar dietro gli serra. Per la vota città Rinaldo passa, ma la donzella al primo albergo lassa. E dice che sicura ivi si stia finché ritorni a lei, che sarà tosto. E verso il campo poi ratto si invia, dove i due guerrier, dato e risposto, molto s'aveano e davan tuttavia. Stava l'Urcanio di malcor disposto contro Ginevra, e l'altro in sua difesa ben sostenea la favorita impresa. Sei cavalier con lor nello steccato erano a piedi, armati di corazza, col duca d'Albania, che era montato su un possente corsier di buona razza. Come a gran contestabile, a lui dato la guardia fu del campo e della piazza. E di veder Ginevra in gran periglio, avea il cor lieto ed orgoglioso il ciglio. Rinaldo se ne va tra gente e gente. Fassi far largo il buon destrier Baiardo. Chi la tempesta del suo venir sente, a dargli via non par dopo né tardo. Rinaldo vi compar sopra eminente, e ben rassembra il fior d'ogni gagliardo. Poi si ferma all'incontro ove il re siede. Ognun s'accosta per udir che chiede. Rinaldo disse al re: «Magno signore, non lasciar la battaglia più seguire, perché di questi due, qualunque more, sappi che a torto tu lasci morire. L'un crede aver ragione ed è in errore, e dice il falso e non sa di mentire. Ma quel medesimo error che il suo germano a morir trasse, a lui pon l'arma in mano. L'altro non sa se s'abbia dritto o torto, ma sol per gentilezza e per bontade in pericolo si è posto d'esser morto per non lasciar morir tanta beltade. Io la salute all'innocenzia porto. Porto il contrario a chiusa falsitade. Ma per Dio, questa pugna prima parti, poi mi dà udienza a quel che vo narrarti». Fu dall'autorità ad un uomo si degno, come Rinaldo gli parea al sembiante, si mosse il re, che disse e fece segno che non andasse più la pugna innante, al quale insieme ed ai baron del regno e ai cavalieri e all'altre turbe tante Rinaldo fe l'inganno tutto espresso ch'avea ordito a Ginevra Polinesso. Indi sofferse di voler provare con l'arme che era ver quel che avea detto. Chiamasi Polinesso ed ei compare, ma tutto conturbato nell'aspetto, pur con audacia cominciò a negare. Disse Rinaldo: «Or noi vedremo l'effetto». L'uno e l'altro era armato, il campo fatto, sì che senza indugiar vengono al fatto. Oh, quanto è il re, quanto è il suo popolo caro, che Ginevra a provar s'abbi innocente! Tutti a speranza che Dio mostri chiaro chi impudì che era detta ingiustamente. Crudel, superbo e riputato avaro fu Polinesso, iniquo e fraudolente, sì che ad alcun miracolo non fia che l'inganno da lui tramato sia. Sta Polinesso con la faccia mesta, col cor tremante e con pallida guancia, e al terzo suon mette la lancia in resta. Così Rinaldo inverso a lui si lancia, che desioso di finir la festa mira passargli il petto con la lancia. Né discordi al disir seguì l'effetto, che mezza l'asta gli cacciò nel petto. Fisso nel tronco lo trasporta in terra, lontan dal suo destriar più di 6 braccia. Rinaldo smonta subito e gli afferra l'elmo, pria che si levi, e glielo slaccia. Ma quel, che non può far più troppa guerra, gli domanda mercè con umil faccia e gli confessa, udendo il re e la corte, la fraude sua che l'ha condotto a morte. Non finì il tutto, e in mezzo alla parola, e la voce e la vita l'abbandona. Il re, che liberata la figliuola vede da morte e da fama non buona, più s'allegra, gioisce e la consola che, s'avendo perduta la corona, riporse la vedesse allora, sicché Rinaldo unicamente onora.
e poi Caltrar dell'Elmo conosciuto l'ebbe, perché altre volte l'aveva visto, levò le mani a Dio, che d'un aiuto com'era quel gli avea si ben provvisto. Quell'altro cavalier che sconosciuto soccorso avea Ginevra al caso tristo, ed armato per lei s'era condotto, stato da parte era a vedere il tutto. Dal re pregato fu di dire il nome, o di lasciarsi almen veder scoperto, a ciò da lui fosse premiato, come di sua buona intenzione chiedeva il merto. Quel, dopo lunghi preghi, dalle chiome si levò l'elmo, e fe palese e certo quel che nell'altro canto ho da seguire, se grata vi sarà l'istoria udire.